In altre parole.
Ishkish, Koke o Helkikwiro sono tre lingue native americane delle tribù Yurok. Oklamath e Karuk sono i nomi che danno a un fiume. Noi facciamo un giro del mondo in cinque dighe, Emanuele Fantini, però non si può non parlare di dighe senza, come dire, entrare nei fiumi. Ieri eravamo in India, nel Gange, dove abbiamo scoperto che quasi quasi lo si poteva considerare come una persona fisica con dei diritti umani. E oggi invece andiamo lì, in questo fiume dai tanti nomi, che sta tra il nord della California e soprattutto questo meraviglioso stato con foreste, alberi, una natura incredibile, l'Oregon, Stati Uniti. Benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Sì, oggi siamo tra la California e l'Oregon. Il fiume Klamath probabilmente non è il più conosciuto quando si pensa alla California, credo abbiamo tutti in mente il Colorado. Il Colorado però è un fiume che proprio perché è stato fatto oggetto di uno sfruttamento intensivo, oggi non raggiunge più la foce, le acque del Colorado, proprio perché sono state appunto sbarrate attraverso tutta una serie di dighe, non arrivano più al mare. Nel fiume Klamath invece sta succedendo qualcosa di diverso. Nell'autunno di quest'anno dovrebbe iniziare quello che è stato definita la più grande operazione di rimozione delle dighe della storia degli Stati Uniti. Saranno infatti rimosse quattro dighe che fanno parte di un complesso idroelettrico lungo il fiume, e in questa classifica delle rimozioni di dighe, la classifica viene fatta in base all'altezza delle dighe. Qui abbiamo quattro dighe che dovrebbero essere appunto abbattute, rimosse, per un'altezza totale di oltre 400 metri, che rende questo il progetto più grande nella storia americana. E perché questa rimozione? L'obiettivo è quello di rimettere, potremmo dire, in salute il fiume, il suo ecosistema e soprattutto i suoi abitanti, in particolare i salmoni. I salmoni, proprio perché il fiume è stato sbarcato da tutte queste dighe, non riescono più a risalire il corso dell'acqua e stanno quindi scomparendo, per cui da diversi anni ci sono movimenti di attivisti, ambientalisti e soprattutto delle popolazioni indigene, native, quelle, no, che venivano ricordate in apertura, per cui la pesca del salmone non è solo un'attività economica sicuramente importante, ma è parte integrante della loro stessa identità culturale e sociale.
E poi, perché, allora, questa è un'operazione eclatante. Mi chiedevo, tra l'altro, Emanuele Fantini, se possono smantellare, rimuovere queste dighe, perché hanno delle alternative a livello di approvvigionamento energetico.
Sì, allora, ieri ricordavamo, no, parlando del Gange, di come i processi di costruzione, la costruzione di una diga sia un processo estremamente lungo che dura decenni, perché si parte con la pianificazione, la progettazione, poi si cercano i fondi, ci sono proteste, opposizioni, smantellare la diga è altrettanto lungo, costoso e complesso, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista politico. Qui in questo caso c'è anche una dimensione fisiologica, molte di queste dighe sono state costruite 100 anni fa, quindi hanno esaurito il loro stesso ciclo di vita. Per la stessa compagnia privata che possiede, gestisce queste dighe, la Oceans Corp, è più conveniente abbatterle che continuare ad investire somme per la manutenzione. Quindi sono ovviamente processi anche molto complessi dal punto di vista tecnico, non è come svuotare, ecco, la nostra vasca da bagno.
Ecco,
Ci sono varie
a proposito
soluzioni.
di
Sì.
vasca da bagno, no? Si toglie il tappo, adesso non esistono quasi più, ma io proprio metto i tappi, quelli di gomma neri con la catenella, no? Fanno anche il rumore, l'acqua scende, crea dei piccoli mulinelli, lì si sta a guardare, ovviamente queste memorie da bambino, no? Le dighe possono essere rimosse, però adesso parlava dello svuotamento anche, no? Se scendiamo a sud in Messico, c'è un'altra diga famosa che sta facendo parlare, il Zapotillo.
Zapotillo è una diga messicana che è stata costruita e progettata per garantire l'approvvigionamento idrico di due città a valle. Però altre cittadine invece a monte della diga sarebbero state sommerse appunto dal bacino artificiale creato dalla diga. Questo ovviamente ha generato movimenti di protesta, soprattutto in queste tre cittadine, un movimento che è stato riconosciuto anche dal presidente messicano, scusate, López Obrador, e quindi ci sono state tutta una serie di negoziazioni che hanno portato a trovare una soluzione che è stata quella che può sembrare banale, ma di fare una serie di buchi a metà della barriera di cemento per riempire la diga, ma soltanto fino a un livello che garantisse la salvaguardia delle tre cittadine. Quindi la diga sarà riempita, ma non al livello inizialmente previsto. E tra l'altro un processo di negoziazione, la soluzione dal punto di vista ingegneristico sembra molto semplice, ma in realtà è stato un processo di negoziazione molto complesso, a cui tra l'altro ha partecipato un mio collega qui a Delft, colombiano, Jonathan Godinez Madrigal, che ha proprio contribuito a trovare questa soluzione dei tre buchi nel corso delle sue ricerche di dottorato.
Incredibile, veramente affascinante. Emanuele Fantini, riprendo questa immagine, questo verbo sgocciolare, no? Siamo arrivati agli sgoccioli, come si suol dire in lingua italiana. Però vorrei fare così, questi 2 minuti che abbiamo a disposizione, dopo questo giro del mondo attraverso più di 5 dighe, magari una capatina a casa sua. Lei lavora, l'abbiamo ricordato più volte, a Delft, in Olanda, c'è questo istituto. Lei scrive, fa anche dei podcast. Tra l'altro, se il nostro pubblico vuole andare a riascoltare le puntate di In altre parole, vedrà dei rimandi alle sue opere audio, scritte, eccetera. Ma volevo dire, terminiamo nel suo paese d'adozione, l'Olanda, che è maestra di gestione e di conoscenza dell'acqua.
Sì, tornando a casa, no? Alla fine di questo giro del mondo, mi fa piacere terminare qui in Olanda su una nota positiva, direi, perché siamo partiti lunedì ricordando il disastro legato alla distruzione della diga di Nova Kalkova in Ucraina, quindi parlando di guerra e acqua. Qui nei Paesi Bassi vorrei concludere citando la storia invece del Delta Works, che non è una vera e propria diga, ma si tratta piuttosto di uno sbarramento, di una barriera mobile che non interrompe il corso del fiume, ma che si situa alla foce del fiume per prevenire le inondazioni che invece arrivano dal mare. Quindi si tratta di un'opera di ingegneria che sbarca la foce del fiume, lasciando però è mobile, lascia passare le acque del mare. E si chiude nel momento in cui il livello dell'acqua sale. Quindi si tratta di difendere il paese, l'Olanda, i Paesi Bassi dall'acqua, restare con i piedi asciutti. Non a caso è stata creata dopo l'alluvione del 1953 ed è uno dei simboli di una storia che viene spesso raccontata qui in Olanda, no? Il fatto di dover imparare a difendersi dall'acqua, dal livello del mare che sale, ha insegnato alla società e alla cultura dei Paesi Bassi a diventare una società collaborativa, cooperativa, in cui la ricerca del consenso prima di agire è fondamentale. Ovviamente si tratta anche qui di una storia in cui ci sono luci ed ombre. Con chi collaboriamo, cooperiamo, su quale basi? Basta ricordare che la scorsa settimana il re di Olanda ha ha pronunciato un discorso molto atteso in cui ha chiesto ufficialmente scusa per il ruolo che il paese e che la stessa famiglia reale hanno avuto nella tratta degli schiavi. Sì. Però ecco, quello che ho imparato proprio qui in Olanda è che l'acqua, che molto spesso viene descritta come una fonte di conflitto e guerre del futuro, in realtà è una risorsa che, proprio essendo rappresentando la vita, è una risorsa che ha spinto storicamente e può spingere e ispirare la collaborazione e la cooperazione.
E questo è l'auspicio che facciamo. Bravi gli olandesi e soprattutto bravissimo Emanuele Fantini per essere stato con noi, averci raccontato il mondo visto dalle dighe, lo sfruttamento, la conoscenza, l'educazione all'acqua dolce e salata. Agrodolci le sue considerazioni. Buona giornata, buon lavoro e speriamo...
Buona giornata. E grazie ancora per l'ospitalità.
Speriamo di risentirci prestissimo. Una buona estate e anche una buona vacanza. So che adesso tra poco i bambini, insomma, terminano anche loro in Olanda le scuole, giusto?
Giusto, sì, oggi è stato, ieri è stato l'ultimo giorno di scuola, quindi...
Vedi, ecco, benissimo. Allora godetevela.
Quasi. Buona estate anche a voi e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Rete 2.